Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:50 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. E questa mattina cominciamo lasciando suonare la musica e celebrando l'addio a un altro grande vecchio del rock and roll che se n'è andato, ovvero Jeff Beck. Questo è Our Shook Up.
Oh,
E insomma, my rock and roll will never die. E invece il rock and roll, i suoi protagonisti alla fine muoiono, e come è naturale nel ciclo della vita. È morto ieri sera Jeff Beck e abbiamo cominciato questa puntata del Demone del Tardi con un saluto attraverso Osho Cup, la canzone che apriva Beccola, il secondo disco del Jeff Beck Group, che oltre a Jeff Beck comprendeva Ron Wood, Rod Stewart. Era il 1969, una vita fa, quasi una vita precedente, e insomma addio anche a Jeff Beck. E così Jeff Beck è morto, la regina Elisabetta è morta e anch'io non sto esattamente molto bene, dannato mal di testa da risveglio, altro che le accise, quella che dovevano abolire, e l'emicrania. Anzi, a guardar bene ci deve essere un video della Meloni del 2019 in cui si scaglia contro l'emicrania. A guardare ancora meglio, l'abolizione dell'emicrania sta pure nel programma elettorale di Fratelli d'Italia, solo che quello era un altro mondo, spiega il Presidente del Consiglio nell'ultima vincente puntata degli Appunti di Giorgia. E ha ragione, lo dico un'altra volta, ha ragione, quello era il mondo fatato dell'opposizione, che è il regno del possibile, il campo incontaminato delle leggiadre fantasie. Questo invece è il mondo del governo, che è quello della complicatissima realtà. E con la realtà cosa ci devi fare? Ci devi fare i conti presto, una mano alla calcolatrice e una al badile per scavare alla ricerca delle risorse, maledette risorse che quando le guardi dall'opposizione paiono una montagna, quando invece te le ritrovi in mano sono un topolino. Da cui le discrepanze tra la collezione Giorgia autunno-inverno 2022 e la collezione Giorgia autunno-inverno 2023. E dire che bastava dire le cose come stanno e inserire nel programma elettorale: esporremo ad ogni pompa il prezzo medio dei carburanti. Vuoi mettere il galvanizzante a PIL? Altro che aboliremo le accise. Un colpaccio comunque quello dell'esposizione del prezzo medio, se ci pensate, è come se per la lotta alla mafia il governo imponesse a Cosa Nostra di esporre il prezzo medio del pizzo. La richiesta è il 30% degli incassi, se qualcuno chiede di più allora è speculazione. Più prezzo medio per tutti, altro che. Per l'abolizione delle accise se ne riparla magari al prossimo giro di opposizione. Intanto vuoi mettere per gli elettori della Meloni la soddisfazione di pagare sì 200 euro di pieno, ma in contanti? Quella sì che è una soddisfazione. Sta a vedere che alla fine di tutte le promesse fatte in campagna elettorale, l'unica che verrà realizzata davvero sarà il pullman di Berlusconi, e a lui non mancano di certo le risorse, come non mancano agli americani, che se pagano migliaia di dollari per venire in Italia possono ben permettersi di pagare 25 euro di ingresso agli Uffizi. Così parlò il ministro San Giuliano annunciando il nuovo prezziario del museo più caro del mondo: 25 euro più 4 di prevendita, prezzo customizzato sulla disponibilità della famiglia del turista americano. Per quello di Bisceglie invece basta internet, e magari, già che ci siamo, potremmo vendergli la Fontana di Trevi alla famiglia americana, così magari troviamo le risorse. Insomma, San Giuliano ha detto: ci allineiamo ai prezzi dei grandi musei del mondo. Peccato che il Prado, il Louvre eccetera costino decisamente meno degli Uffizi, ma magari, sta a vedere. Eccole lì, ancora una volta maledette, anche nel prezzo dei musei ci stanno le accise. Presto dobbiamo indagare. Intanto siamo già arrivati alle 7:57 minuti, io non vi ho nemmeno detto che cosa c'è sulle prime pagine dei giornali, ma non ve l'ho detto perché ancora una volta siamo lì: benzina, il caso delle accise, Corriere della Sera, accise, le bugie della Meloni, La Repubblica, accise, Meloni si arrende, impossibile tagliarle ora, La Stampa, armi, accise e poltrone, Forza Italia e Lega provocano Meloni, questo è il Fatto Quotidiano. E poi c'è il Domani, che invece ci porta sul terreno delle risorse che un po' ci sono, però vanno da un'altra parte. Ripartiamo da qua, tra poco, nella seconda parte del Demone del Tardi. Intanto la linea va subito ai titoli del GR e poi ricominciamo. Sei minuti dopo le 8 e vabbè col fatto che abbiamo aperto questa mattina salutando Jeff Beck con un vecchio pezzo del Jeff Beck Group in cui c'era anche Rod Stewart. È stato un niente fare Fil Rouge ripescando niente di meno che They Think I'm Sexy per avviare la seconda parte del Demone del Tardi. E allora eravamo sulle prime pagine dei giornali, dove oltre alle accise si parla anche per esempio di precariato, il precariato ai vertici dell'Armata Rossa, che sembrano da tempo la panchina del Palermo ai tempi di Zamparini, visto che salta un generale al mese. Adesso è il giro di Gerassimov. Confesso che immaginavo di trovare per esempio su Repubblica notizie sul ritorno del super siluro Poseidon, quello che può distruggere Londra in pochi secondi. Invece purtroppo era solo clickbait che Repubblica è tornata a fare ieri, ma non ve ne traccia sui quotidiani, so che ve ne dispiacete assai. Si scrive ancora dei 30 all'ora, che è velocità di lentezza per tutti, ma invece velocità curvatura per il PD, che sta in modalità rigor mortis, per cui 30 km all'ora già è una velocità di crociera incredibile, visto che in 4 mesi sono riusciti a fare che cosa? Faticosamente un compromesso per decidere come si vota. Si vota online, si vota i gazebino, facciamo che, come diceva Veltroni, si vota online ma anche ai gazebi, da cui tweet esultante di Cuperlo ieri sera, che dice: abbiamo approvato il regolamento, evviva, adesso costruiamo il partito. Bene, buona fortuna, vi terremo aggiornati naturalmente sui prossimi sviluppi, che potrebbero durare altri mesi, ma intanto ci tocca tornare un po' come nel Monopoli al punto di partenza, non tanto alle accise, da cui ci teniamo lontani, quanto al fatto che la motivazione della mancata abolizione promessa delle accise è legata alla scarsità di risorse. Tutto vero, per carità, ma titola oggi il Domani: Meloni toglie fondi alla natalità per pagare i consulenti del governo. L'esecutivo ha deciso di investire risorse per la macchina di palazzo, mentre azzera il fondo per sostenere le nascite. Premiate anche le politiche per l'aerospazio, settore in passato vicino al ministro Guido Crosetto. E Stefano Iannacone sulla prima pagina si addentra anche in alcuni esempi, per esempio quello citato, 1.150.000.000 di euro in più speso per la macchina di Palazzo Chigi nel 2023, con le uscite che in totale superano i 5 miliardi, a tanto ammonta l'aumento dei costi riportato nel bilancio di previsione nel primo anno da presidente del Consiglio di Giorgia Meloni. L'indirizzo è chiaro fin dalle consulenze, scrive il Domani: crescono infatti gli esborsi per gli uffici di diretta collaborazione, i vari profili arrivati a Palazzo Chigi per chiamata fiduciaria. Per la loro remunerazione c'è un incremento di oltre 400.000 euro rispetto a quelli dell'era Draghi, la cifra supera però il milione considerando contributi e oneri fiscali. Ma non mancano sorprese nei tagli: è stata infatti cancellata l'assegnazione per il fondo di sostegno alla natalità, che nel 2022 aveva ricevuto 5.595.000 euro, un controsenso per un governo che ha garantito di volersi concentrare sulla questione demografica. Non ci addentriamo ulteriormente nei conteggi, ma visto che di risorse si sta parlando, c'è anche un tema che riguarda la distribuzione delle risorse a livello regionale, e questo tema lo ritroviamo nel fondo di prima pagina, che è affidato all'economista Stefano Ungaro. Siamo sempre sulla prima pagina di Domani, che torna a mettere l'attenzione sulla cosiddetta legge Spacca Italia di Calderoli. Che cosa scrive Ungaro e perché c'entra con le risorse? La Spacca Italia, la legge quadro sull'autonomia regionale differenziata presentata da Calderoli a fine 2022, è parte integrante dell'attacco all'equità fiscale che contraddistingue questo governo, vedi flat tax e condoni. Calderoli lavora alacremente al trasferimento alle regioni di parte delle funzioni essenziali dello Stato: scuola, energia, trasporti, sanità, ambiente. Così facendo, la Spacca Italia non solo crea un trattamento differenziato tra cittadini del nord e del sud, ma ancora una volta tra chi potrà avere accesso ai servizi di base e chi ne sarà escluso indipendentemente dalle imposte pagate. Del resto, questa legge segue le orme della legge delega sul federalismo fiscale del 2009, firmata anch'essa da Calderoli. Grazie a quest'ultima, una parte della fiscalità è stata trasferita dallo Stato alle regioni, garantendo loro maggiori introiti. È stata però trascurata l'attuazione della parte sulla perequazione delle risorse, lasciando quindi senza fondi i comuni del Mezzogiorno e senza servizi i loro cittadini, come mostra un recente studio di Banca Italia. La recente legge quadro di Calderoli prevede che vengano definiti in tempi brevi i cosiddetti LEP, i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Ma per determinare i LEP il riferimento sarà alla spesa storica molto bassa, nei comuni del sud negli ultimi 20 anni per via della drastica riduzione dei trasferimenti erariali in seguito alla riforma federale, nonché alle misure di risanamento della finanza pubblica. I LEP finiranno quindi per istituzionalizzare i divari esistenti e la distanza tra cittadini del nord e del sud, che discrimina già oggi sulla sola base del luogo di residenza, rischia di inasprirsi ulteriormente e diventare esplosivo. Così Stefano Ungaro oggi sulla Prima di domani. Il settore che storicamente fatica ad accedere in termini di priorità alle risorse, quello che invece dovrebbe vederne assegnate molte ed importanti. Stiamo parlando della sanità, e proprio sulla sanità apre oggi La Stampa, dedicando le prime due pagine del quotidiano in edicola. Sanità obsoleta, vediamo di che cosa parla nel pezzo a pagina 2 Paolo Russo. Se le liste d'attesa si allungano, se aumentano le diagnosi tardive di tumore, se sempre più giovani medici fuggono all'estero e l'assistenza domiciliare resta un miraggio per la quasi totalità dei nostri anziani, si deve anche al Jurassic Park tecnologico della nostra sanità, dove l'89% delle strutture utilizza macchinari obsoleti, quelli che, andando più facilmente fuori uso, fanno allungare i tempi per eseguire un TAC o una risonanza, che spingono i camici bianchi in carriera verso i paesi dove la tecnologia è più avanzata, che non fanno individuare un cancro allo stato iniziale o che non permettono il monitoraggio da casa di un anziano cronico. Il 71%, qua entriamo nei dati che sono stati riportati dall'osservatorio Parco di Confindustria Dispositivi Medici, il 71% dei mammografi convenzionali ha superato i 10 anni di età, il 69% delle PET ha più di 5 anni, il 54% delle risonanze magnetiche chiuse hanno oltre 10 anni. Partiamo dai mammografi: l'età media di quelli convenzionali è di 13,4 anni, quando non dovrebbero superare i 6, secondo gli standard di sicurezza e adeguamento tecnologico, ma solo il 9% ha meno di 5 anni e l'84% supera comunque il limite anagrafico che darebbe diritto al pensionamento. Va un po' meglio per gli angiografi, le apparecchiature che servono a valutare lo stato dei vasi sanguigni e delle coronarie, che nel 61% dei casi affidiamo a una strumentazione ormai obsoleta. La risonanza magnetica, la cui importanza è nota, peccato che ben il 74% di queste apparecchiature abbia superato il limite di età che le rende non più al passo con i tempi, anche perché parliamo di risonanze magnetiche con minor livello di precisione secondo l'unità di misura Tesla, che in questo caso è pari a 1, mentre quelle tecnologicamente più avanzate arrivano anche oltre al valore di 3. Qui la percentuale di obsolescenza scende al 41%, ma le risonanze 4.0 sono una rarità negli ospedali italiani. E ancora, poi si prosegue con le tomografie assiali computerizzate e anche la tecnologia che attiene alla gestione domiciliare. Insomma, il quadro dell'adeguatezza tecnologica dei macchinari della sanità disponibili in Italia è quello che viene riportato, ma anche, scrive poi Paolo Russo, dove le apparecchiature ci sono, mancano poi, e qui stiamo parlando dell'assistenza domiciliare, il personale formato a leggere i dati prodotti e reti digitali in grado di connettere tra loro strutture sanitarie e professioniste. Oggi larga parte dell'assistenza domiciliare è delegata a cooperative e associazioni private che hanno poco interesse a pagare di tasca propria la formazione digitale dei propri dipendenti, e dunque le risorse non ci sono, e se ci sono difficilmente vengono destinate alla sanità. Spostiamoci però, visto che come sempre non abbiamo tantissimo tempo, sullo scenario internazionale e torniamo intanto ai fatti del Brasile, dove la situazione è tutt'altro che conclusa. Non stiamo parlando di un quadro archiviato della messa in sicurezza delle istituzioni, perché da una parte Lula blinda le città, caccia i capi della sicurezza, dall'altra i bolsonaristi stanno preparando nuove manifestazioni, ma intanto si continua a fare luce sulla preparazione dell'assalto che c'è stato nei giorni scorsi alle istituzioni brasiliane. Torniamo anche oggi su Repubblica e sulle cronache dell'inviato Fabio Tonacci, che racconta: era tutto online, era tutto in chiaro, certo i bolsonaristi nelle chat hanno usato parole in codice per organizzare l'assalto alla democrazia di domenica scorsa, ma non ci voleva Alan Turing per decifrare che viaggio in spiaggia a Brasilia non era una gita di piacere e che Selma non stava dando alcuna festa. La rivolta di chi intende rovesciare l'esito delle elezioni di ottobre è cominciata, finita e ricominciata nei canali pubblici su Telegram, Messenger, WhatsApp. Non si può capire veramente quello che è accaduto in Brasile e ancora sta accadendo se non si leggono le chat. Dopo la devastazione della Piazza dei Tre Poteri e il tentato golpe, il governo Lula le prende tremendamente sul serio. Ieri ha blindato il paese chiudendo l'accesso all'esplanada di Brasilia perché su una chiamata l'attacco del giaguaro è comparso il manifesto di una mega manifestazione nazionale in 21 città per la riconquista del potere. Ce ne sono a decine, racconta Tonacci, di questi canali, hanno nomi improbabili: l'attacco del giaguaro, appunto, oppure lo zio Paperone, caccia e pesca, gruppo censura libera, Brasile verde oliva, oracolo nazionalista, troviamo la luce, leggi il Deuteronomio, in fila per il pane secco e via così. E quelli più conosciuti da soli raggruppano quasi 2 milioni di persone. Il popolo che le anima è sempre lo stesso, che migra da un canale all'altro saturando lo spazio virtuale di cospirazioni, fake news, messaggi dell'ex presidente Bolsonaro. Ma il 4 gennaio scorso lì dentro si parlava solo di due cose: c'era un viaggio in spiaggia da organizzare e il compleanno della fantomatica Selma a cui partecipava. Torniamo dunque a quel giorno, 96 ore prima dell'attacco ai palazzi delle istituzioni. Sulla canale Telegram Caccia e Pesca pubblicano la cartina del Brasile, su cui hanno segnato 43 punti. Sono le fermate da cui partiranno di lì a breve gli autobus diretti a Brasilia. Sono indicati i contatti degli autisti. La mappa si chiama Viaggio in Spiaggia. La destinazione è la festa di Selma. Ci sarà una grande festa di compleanno, c'era scritto, l'organizzazione per gli invitati è in un posto sconosciuto dove la gente sta da più di 65 giorni. Da lì partiremo alla volta della festa. Il riferimento è al campo base dei bolsonaristi, sorto e incredibilmente tollerato dai generali sul prato davanti allo Stato Maggiore dell'Esercito. Selma, c'è scritto ancora, non ha invitato bambini e anziani, soltanto adulti che vogliono partecipare ai giochi, tiro a segno, guardie e ladri, il ballo della sedia, scrivono nella chat. È importante che ognuno pensi alla propria igiene personale, quindi portatevi la maschera così che non vi brucino gli occhi per la torta al peperoncino. Come detto, non serviva il genio del crittografo Alan Turing per capire cosa stava bollendo nel pentolone del risentimento paranoide. Il nome Selma, tra l'altro, fa parte di un gioco di parole usato dai militari brasiliani sia come saluto sia come avvertimento. E per questo che Alexander de Moraes, uno degli 11 ministri della Suprema Corte, già domenica sera aveva tratto la sua conclusione: l'assalto è stato possibile grazie alla connivenza degli apparati e dell'intelligence, visto che il piano dei bolsonaristi era noto a tutti. Così Fabio Tonacci a pagina 12 di Repubblica. Nella pagina a fianco, come dicevo, la nomina di Gerasimov, capo di Stato Maggiore e adesso comandante di campo, in campo il generale che prese la Crimea. Gerasimov guiderà le truppe in Ucraina, Vladimir Putin ordina il rimpasto al vertice delle forze armate, scacco al capo del gruppo Wagner in vista dell'offensiva di primavera, così Rosalba Castelletti sulle pagine di Repubblica. Ma restiamo in Sud America, perché oggi il Corriere della Sera porta in prima pagina quello che sta accadendo in Perù. Perù, strage di manifestanti e un agente bruciato vivo, paese nel caos, la presidente Boluarte indagata per genocidio. E allora vediamo come racconta i fatti del Perù il corrispondente per il Corriere, Samuele Finetti, per comprendere quale caos regni sul Perù sarebbe sufficiente la cronaca di quello che è accaduto nelle ultime 24 ore. Il Parlamento conferma la fiducia al nuovo governo, il procuratore generale annuncia l'apertura di un'indagine per genocidio e omicidio a carico della presidente, del primo ministro e di due ministri di peso, e le rivolte contro il governo non si placano, provocando 18 morti in una sola giornata. Prima è arrivato l'annuncio dall'ufficio del procuratore, ovvero sono sotto inchiesta la presidente Dina Boluarte, il neo premier Alberto Otarola, il ministro degli interni Victor Rojas, il ministro della difesa Jorge Chavez. Tra le accuse spicca quella di genocidio, cui si aggiungono omicidio e lesioni gravi, tutte legate alle manifestazioni che scuotono il Perù dall'inizio di dicembre, ovvero da quando l'ex presidente Pedro Castillo ha tentato senza successo un golpe. Il bilancio finora è di almeno 47 vittime tra civili e agenti delle forze dell'ordine, oltre ad alcune centinaia di feriti. Nel frattempo Otarola incassava la fiducia del Parlamento. Il neo premier ha subito annunciato un coprifuoco notturno in vigore per 3 giorni a Puno, una città del sud del paese vicino al confine con la Bolivia. In quella regione sono avvenuti gli episodi più gravi delle ultime ore. Le immagini diffuse dalle televisioni locali mostrano migliaia di persone riversarsi per le strade mentre tutt'attorno si verificano saccheggi e scontri con le forze dell'ordine. L'aeroporto della città di Juliaca, poco più a nord, è stato chiuso dopo che 9.000 persone hanno tentato di invadere lo scalo. I manifestanti hanno anche lanciato ordigni incendiari contro la residenza di un parlamentare. L'episodio più brutale è stata la morte di un poliziotto che è morto carbonizzato nella sua auto di pattuglia. Diverse associazioni in difesa dei diritti umani denunciano che le forze dell'ordine in queste settimane di protesta avrebbero sparato contro i manifestanti. L'ONU e le altre organizzazioni internazionali hanno chiesto esplicitamente alle forze di sicurezza di rispettare i diritti umani. Castillo, l'ex presidente, si è schierato dalla parte dei rivoltosi. In un tweet ha lodato le persone morte nel tentativo di difendere il paese dalla dittatura golpista. In realtà, scrive Samuele Finetti, a provocare il caos in cui il paese è sprofondato da più di un mese è stato proprio il tentativo di Castillo, avvenuto il 7 dicembre, di sciogliere il Parlamento per mantenere il potere e governare via decreto. Il golpe è fallito, Castillo è stato arrestato, condannato a 18 mesi di carcere. Al suo posto è subentrata la sua vice Dina Boluarte, gradita agli Stati Uniti, ma i sostenitori dell'ormai ex presidente, che ora si trova in cella, non hanno riconosciuto il mandato di Boluarte e del nuovo esecutivo e hanno invaso le strade per chiedere nuove elezioni, dando il là a vere e proprie guerriglie urbane che l'intervento dei soldati e i coprifuochi non sono ancora riusciti a fermare. Ben più che caotica dunque la situazione in Perù, e un altro focolaio incendiario oltre a quello del Brasile nel continente sudamericano. Da Corriere della Sera andiamo sulla prima pagina di Avvenire. Nel caso del Perù si raccontava del tentativo di assalto all'aeroporto, su Avvenire, ma anche su altri quotidiani, in prima pagina c'è il tilt del sistema aereo statunitense, che ieri ha visto tenere a terra migliaia di aerei. Attacco o guasto è la domanda che troviamo sulla prima di Avvenire, che accompagna la notizia, perché ancora non è stato chiarito se si tratti di un attacco informatico, di un semplice guasto. Ci sarebbe un file corrotto che avrebbe mandato in tilt l'intero sistema aereo. Resta il fatto che l'episodio ha mostrato la fragilità del sistema di trasporto più imponente e più importante a livello mondiale. Ma sulla prima pagina di Avvenire c'è un'altra notizia che riguarda la cattura di un, forse il più importante, se non tra i più importanti, trafficanti di uomini. Scrive Paolo Lambruschi: si aprono nuove piste con l'arresto del potente trafficante di esseri umani Kidane, il più ricercato tra Europa e Africa. Era uno dei custodi della rotta terrestre più battuta, quella antichissima che porta dal Corno d'Africa alla Libia, passando per il Sahara, sulla quale sono morte migliaia di persone senza nome. La cattura di Kidane da parte dell'Interpol su richiesta di Emirati Arabi e Olanda, avvenuta a Khartoum il 1 gennaio e confermata martedì scorso, potrebbe determinare una svolta nel contrasto a un business criminale miliardario, svelando la rete occulta che in oltre 30 anni ha portato in Europa, dall'Africa orientale, centinaia di migliaia di profughi per vie illegali e insicure, gestite da bande organizzate in grado di varcare indisturbate svariati confini nazionali e arrivare alle coste, dove pagavano le tangenti ai clan libici per far partire i barconi. Abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, quindi poca roba, giusto per dire che il Manifesto fa apertura a sé questa mattina. Beh, in taglio centrale ci sono le elezioni regionali, in particolare quelle del Lazio, dove viene confermato il campo stretto. Oggi Conte presenta Donatella Bianchi, D'Amato non esclude allargamenti, ma dopo il voto. Ma il titolo principale è diritti minori, e a cosa fa riferimento? Dai bambini migranti, scrive il Manifesto, non accompagnati, ai piccoli schiavi nelle miniere, fino ai giovani detenuti, nel rapporto sui diritti globali di Human Rights Watch, tutti gli abusi nei confronti dei figli di un dio minore in Italia. Rivolta per i farmaci nel carcere di Casal del Marmo, notizia che adesso forse non abbiamo, anzi certamente non abbiamo tempo di approfondire, ma che potete andare a leggere a pagina 8 del Manifesto. C'è stato un incendio nell'istituto di Casal del Marmo di Roma durante la protesta per un ritardo nella consegna degli ansiolitici serali ai ragazzi, dopo il caso del Beccaria, che la cui fattispecie è completamente diversa. Un altro segnale di attenzione che arriva dagli istituti di pena minorili. A proposito di ragazzi, vi segnalo anche l'intervista che oggi il Fatto Quotidiano fa a Harry De Luca, in cui si parla proprio dei giovani, sfruttano i giovani e soccorrono gli evasori, dice Harry De Luca. Gli abusi delle autorità tra denunce agli eco warrior e arresti a chi protesta danno forza ai ragazzi, pronti oggi a costituirsi parte civile contro i vecchi. Era ora, li aspettavo. Così Harry De Luca. Dalla prima pagina del Fatto Quotidiano anche una segnalazione locale, tornando così sul tema delle regioni. Si parla della regione di Abruzzo, guidata da Fratelli d'Italia, che ha investito 25.000 euro per la celebrazione del centenario della morte di Tolkien. Non ci sarebbe nemmeno niente di male, peccato che Tolkien sia morto nel 1973, e quindi diciamo che è un investimento di prospettiva, 25.000 euro che, se ben investiti, quando arriveremo al centenario magari diventeranno qualcosa di più. Non ho più neanche mezzo secondo, vi segnalo solamente che oggi il Foglio si spende, e non poco, a sostegno del cardinale Pell. Pensate un po', addirittura Giuliano Ferraro lo descrive come un moderno Dreyfus distrutto in nome dell'odio contro la Chiesa, oggetto di caccia alle streghe. Secondo Giuliano Ferrara, non solo questo pezzo, ce n'è anche un altro, tutte e due a sostegno della memoria offesa del cardinale Pell. Con questo io consegno la linea al GR delle 8.30, dopo come sempre Prisma e Lorenza Ghidini. Noi ci sentiamo 7.45 domani mattina con il ritorno del professor Di Stefano del giorno delle locuste.